A Fucine Muto intervista Lello Voce. Lello, è finito October Poetry Festival da 2 ore, nemmeno, un po' di stanchezza, abbastanza immagino e credo. E che cosa resta a caldo di questo festival?
A caldo resta la stanchezza come sempre, il down, e resta la certezza di aver messo in moto un meccanismo che è quello che vedi a quel tavolo laggiù, cioè aver fatto conoscere e incrociare artisti che venivano da posti diversi del mondo, e credo di essere riuscito a portare a Monfalcone un momento differente da quello che normalmente si pensava dovesse essere la poesia. Io ho visto che la gente ha apprezzato questa cosa. Alla fine si dice sempre che il cosiddetto pubblico ha quello che vuole, in realtà il pubblico ha poco da scegliere, cioè questo o questo, quando gli dai quello, potendo, magari non tutti, ma buona parte scelgono.
Allora, effettivamente, e noi ne siamo testimoni, il festival è andato molto bene, è stato molto apprezzato dal pubblico, il pubblico è ritornato, perché il pubblico è venuto la prima volta, poteva anche non ritornare, insomma, no? È ritornato, è cresciuto, insomma, diciamo che non è diminuito, e questo è cresciuto.
Stasera era cresciuto addirittura, stasera avevamo addirittura più persone della prima sera, parliamo di 400-500 persone per sera, in una cittadina piccola come Monfalcone, tutto sommato lontana dai grandi centri del potere culturale italiano, dei grandi eventi, lontana da Milano, da Bologna, da Roma. Io non so se sarebbe possibile immaginare in questo momento di averne di più a Roma o a Milano. In realtà è davvero è un miracolo a Monfalcone, come abbiamo scritto sul blog.
Andiamo, il festival è finito, siamo down, ha detto, ovviamente c'è la stanchezza, però anche un po' di melanconia. Però andiamo a prima, andiamo a priori. Come hai fatto la selezione degli artisti per il festival? Cioè, io credo che ci sia nella direzione artistica di un festival ci sia quasi un progetto di poetica. E io lo vedo in qualche maniera, un progetto di poetica qua dentro, ma anche nelle altre cose che tu fai come organizzatore. Riesci a fare una sintesi di questa poetica? Se c'è, io la vedo, magari tu non la vedi.
Ma, più che una selezione, quando fai un festival fai una costruzione, perché hai un'idea di poetica, o meglio, hai un'idea di come le poetiche si incontrano, se no fai un festival dove c'è sempre la stessa roba, solo un certo tipo di cose. Io credo che noi in Absolute Poetry, quando dico noi, dico io, le persone che mi hanno aiutato a organizzarlo, siamo riusciti a dare l'immagine di tanti modi differenti di fare poesia, dal hip hop alle esperienze musicali d'avanguardia e di mescolanza con la musica popolare brasiliana e col rock di Antunes, le normali letture poetiche come nel caso di Sasha Petrovo, di Pierluigi Cappello, di Pagliarani stasera, credo che rimanga questa lettura di Pagliarani, no? che rifà dopo tanto tempo la ragazza Carla, poi c'era Gross che faceva cose completamente diverse. Il problema è che tante diversità fanno ricchezza assieme se riescono a dialogare tra di loro, se no fanno solo casino. Io credo che la scommessa vinta da Absolute Poetry è stata la costruzione giusta, che ha fatto sì che queste cose diverse insieme facessero questa cosa unica e nuova che è Absolute Poetry, che ha tante facce. C'ha il volto di Cesare Tomasetic, per esempio, di Pagliarani che leggono, o di Balestrini che leggono col libro in mano, c'è Palma Kunkel che danza, Arnaldo Antunes che fa il rock, i Last Poets che fanno l'hip hop, Michel Gross che mischia la grande avanguardia musicale con il teatro da un po' satirico, se vuoi ironico, come stasera. La chiave è che poi, quando, come dire, togli l'ultima impalcatura prima che tutto vada in scena, deve tenere. Se hai sbagliato casca.
Se non casca,
dopo casca quello che l'ha costruito, lo guarda un attimo e come me dopo casca, perché c'è il down.
Allora, il festival non è cascato, però alla fine si fanno i bilanci anche, no? ipotizzando, anzi non ipotizzando, siamo sicuri che prossimo anno ci sarà un'altra edizione di Absolute Poetry, o quasi, non si è mai sicuri di niente, però possiamo dire che visto il successo sarebbe un peccato non ripeterlo. Se tu, ipotizzando che si rifaccia, adesso non voglio neanche andare nella certezza, perché che si rifaccia, tu che cosa cambieresti e invece che cosa manterresti di sicuro di questa struttura, di questo modo di interpretare il tuo festival?
Allora, intanto sul fatto che si fa o non si fa, c'è un famoso episodio di Edoardo De Filippo a cui domandarono un giorno perché c'era un piatto di pasta che stava sul tavolo fumante all'inizio di sabato, domenica e lunedì, e Edoardo rispose: chiedete al piatto di pasta che cazzo ne so io, sta lì, si rifarà, boh. Non è, in questo momento non è importante per me, è ovvio che spero di sì, adesso è fatto uno. Cosa cambierei? Tutto ovviamente, dal cinema a fondo, perché le cose non si rifanno mai uguali. Cosa non cambierei? Tutto, cioè manterrei quello che resterebbe, sarebbe l'idea che ti ho espresso prima, cioè cercare di riuscire a realizzare una costruzione complessa in cui tante cose differenti dialogano, ma vorrei cose completamente differenti. Oggi mi è successa una cosa strana che nelle grandi città non accade, no? Quando organizzo. Oggi mi ha fermato tipo una decina di persone che mi dava la mano, mi diceva che bello, siamo contenti, meno male che l'ha fatto. E una di queste persone, un signore francese, mi ha detto perché non c'era la Francia, per esempio. Bisogna cambiare paesi, no? Oggi abbiamo finito col Brasile, abbiamo avuto tanta cultura anglofona che veniva dal nord Italia, o dal nord Europa, penso alla Germania. Mi piacerebbe fare un festival anche spagnolo, francese, lappone, africano, indiano. E ovviamente quando si cambiano le culture si cambiano i modi di intendere la poesia, perché la poesia sono le poesie. Questo non significa che poi tutto va bene, no? Questo continua a significare che ci sono dei pessimi poeti, Maurizio Cucchi, Conte, De Angelis, e dei buoni poeti, i Last Poets, Luigi Nacci. Però, pur non perdendo il discrimine, no? Che è quello che ti dà la poetica, la scelta, poi la coscienza che deve esserci è quella che, siccome non c'è più una filosofia della storia che ci possa dare certezze, l'avanguardia, come gli piace dire a questi un poco strani che vogliono fare l'avanguardia, è l'avanguardia di Marco Polo, non quella di Lenin che conquista il palazzo d'inverno, è l'avanguardia che tutti assieme stiamo a cercare di arrivare in Katai. Figo chi ci arriva prima. Possiamo essere certi di una serie di cose: Conte non ci arriva, sta andando proprio da un'altra parte, De Angelis è fermo più o meno a Milano, Cucchi è un periodo che casca per le scale e non si ferma più, ma non è la strada giusta per arrivare al Katai.
Sì, no, vabbè. No, è bello il ragionamento. Ora, Lello, così, stavo pensando che io ti conosco, dico personalmente da poco tempo, conoscevo già prima però le cose che avevi fatto, e cercavo di immaginarmi, anche ad esempio guardando le foto sono per me indizio della trasformazione di un poeta, più delle persone normali, e guardavo il Lello Voce nel 1989, l'epoca di Baldus, no, non era, guardavo Baldus e pensavo al gruppo 93, pensavo a tutto quello che stava nascendo, ecco, mi domandavo, ora quello, le trasformazioni che ci sono state nell'apparenza le ho viste, le si vedono, ma voglio dire, non mi interessa, invece rispetto a quell'Ello Voce lì, del gruppo 93, di Baldus, di quelle esperienze, di quei contatti, di quelle mescolanze, di quegli amici anche, che cosa è rimasto e che cosa non c'è più adesso in questo momento? Cioè l'Ello Voce, fine dell'October Poetry Festival 2005, anche organizzatore di festival, anche direttore artistico, anche organizzatore di Slam Poetry, cioè giornalista, e andando avanti, cioè,
secondo me faccio troppe cose, devo smettere, cioè prima ne facevo meno, rischiavo di farle meglio, è questo che ti domandi dopo tanto tempo, no? Perché poi una serie di cose sottraggono tempo a quella, ancora di più sottraggono tempo a ciò che c'è prima, che è la lettura degli altri e che è la riflessione. È buffo, ma io ho organizzato un festival a Monfalcone e non ho ancora avuto il tempo di leggere il libro di Cristian Sinicco, che è uno scandalo, no? Allora, questo mi manca. quel tempo che avevo, il tempo quando sei di lato, che rifletti e ti cerchi libri in libreria e hai il tempo davvero di pensare una teoria. Poi a un certo punto ti tocca costruire la casa, quindi ti devi sporcare di più le mani e questo mi costa. In questo momento mi costa ormai da due o tre anni. Io dico sempre, guardate, io non faccio di mestiere, non faccio né l'organizzatore di festival né l'MC, io faccio il poeta di mestiere. Quindi tendenzialmente il mio luogo è con Michael o con Paolo o con Giacomo a provare le nostre realizzazioni. Certo che arrivato a 47 anni io ho cominciato a capire di essere un poeta in qualche misura legittimato quando mi invitarono in un grande festival che si chiamava Milano Poesia. Era il 1989, era l'anno in cui Milano Poesia presentava Fluxus. C'era Nam June Paik, c'era Yoko Ono e poi c'eravamo noi, i Pischelli del gruppo 93. Io quando sono andato la prima volta a Milano Poesia mi ricordo di questa persona che era Gianni Sassi, che era quello che ha inventato Alfabeta, che ha inventato La Gola, che ha inventato Milano Poesia, perché in Italia si parla sempre di Castel Porziano, che è stato un gran casino di festival, bellissimo, io c'è. Ma nessuno parla mai di Milano Poesia, che per un decennio quasi ha portato in Italia il meglio che c'era. È arrivato a 47 anni, riuscire a fare un festival come questo, o come l'anno scorso quello di Roma, all'Auditorium, anche in quel caso con centinaia di persone, sottolineo paganti, con grandi artisti, con un catalogo come quello che abbiamo prodotto per esempio quest'anno, e beh, insomma, un po' orgoglioso mi sento a 47 anni da questo punto di vista. Di fatto però questo poi significa che devi mettere da parte altre cose. È buffo perché poi questo non cambia la mia situazione, nel senso che io continuo poi, come tutti noi e tutti voi, no? A soffrire della mancanza di spazio che ci abbiamo, perché non posso certo invitarmi ai miei festival. Lo so che uso in Italia, la gente fa le antologie per mettersi dentro le proprie poesie e si riserva 40 pagine a Ungaretti, ne da 11 contate, e non rilevo filologico, faccio vedere pure le pagine. Se fai un minimo la persona seria, come si fa in tutto il resto del mondo, non è che puoi invitarti ai tuoi festival. E allora rimane il problema: chi invita me adesso, dopo che io ho invitato loro e voi? E a questo mi piacerebbe che rispondeste voi, nel senso che mi piacerebbe che a partire da una situazione del genere un territorio come questo riuscisse poi a mettere in moto le sue sinergie, che sono una cosa diversa dal facciamo poesia da 30 anni in questa zona, quindi siamo noi la famiglia, tanto per chiarezza, no? Oppure se mi davi a me 70.000 euro io invitavo, che ne so, il Dalai Lama, che invece che...
Ti riferisci al membro
io,
del PU?
No, io mi riferisco in generale a dinamiche che scattano sempre in territori tanto metropolitani quanto certo. Non metropolitani. E invece mi piacerebbe che nascesse davvero un meccanismo di produzione e di autoproduzione. Quello che diceva la poesia di Elio, di Pagliarani, è proprio vero, bisogna saltare, sennò sulla coda ci mettono il sale. Saltare significa che intorno a un evento come Absolute Poetry si riesce a creare davvero una rete di produzione culturale, perché un festival serve per produrre la cultura, non solo per mostrarla, sennò è uguale alla televisione. E quindi si riuscisse tutti insieme a mettere su un meccanismo per il quale poi da questo territorio accanto al festival nascono cose nuove, opere nuove, possibilità nuove per le persone che vivono qua.
C'è una cosa che mi chiedevo, adesso tu ne parlavi come di un... parlavi dell'esperienza di quegli anni, in verità mentre lo dicevi forse la stanchezza, però vedevo una sorta di nostalgia, però può essere anche nostalgia umana, di rapporti umani, di persone a volte, no? Però era era anche il tempo, forse era l'ultimo tempo, sembra a me, della possibilità del gruppo, dei gruppi, cioè ancora gli ultimi gruppi, lasciamo dopo gli anni 70, eravamo alla fine degli anni 80, c'è l'esistenza del gruppo. Secondo te, adesso come adesso, io lo parlo anche, come dire, esperienza personale, cerco da anni, nel mio piccolissimo, di coltivare ancora l'idea di un gruppo che resta in piedi, e vedo che andando in giro, a parte la difficoltà di farlo, ma non se ne vendono più, non ci sono i gruppi, non esistono, perché un festival, l'atmosfera che si vive qui è un'atmosfera, non lo dico per piaggeria adesso, ma lo dicevo anche agli altri in questi giorni, è molto positiva, c'è una sorta di familiarità e di non snobbismo, no? E appunto di antisnobbismo, di, ma non è aria di famiglia in senso negativo, mafiosa, lobbistica, ma nel senso di dire una voglia di gruppo, non so come dire, la vedo.
Abbiamo una parola per chiamarla, perché poi sai, i festival internazionali non è che siano migliaia, saranno una ventina in tutto il mondo, e inevitabilmente incominci a incrociarti se hai la fortuna di essere apprezzato. E ti ritrovi. Io ho visto la Spoes l'anno scorso, poi l'avevo visti 3 anni fa, avevo visto Arnaldo a San Paolo, poi l'ho ritrovato a Parigi e a Roma. Noi la chiamiamo famiglia allargata, cioè che è una famiglia nel senso che poi ti informi, no? Ma lui cosa ha fatto? Hai visto? Questo è ancora possibile, ma era una situazione di famiglia allargata anche a livello di gruppo 93. Già quando noi avevamo 30 anni il gruppo, così come si intendeva, ideologico, compatto, non c'era più, e meno male, e meno male, e sai che palle. Noi abbiamo iniziato da subito con Valdus dicendo che Valdus era uno e Trino. Valdus viene nel postmoderno, è la prima esperienza compiutamente postmoderna che c'è stata nella letteratura italiana, io credo, con coscienza di ciò, con rivendicazione anche di tutto questo, e fa i conti con quello che dicevamo prima, la mancanza di una filosofia della storia, la mancanza di una progettualità intesa nel senso antico moderno, e quindi esperisce anche all'interno di Balz dei rapporti che sono rapporti molto indipendenti, e però insieme legami molto forti. Quello che io temo si stia perdendo ultimamente, ma non dappertutto, vedo tanti gruppi, tante situazioni coese, e il gusto di mettere in discussione queste diversità. Non c'è molta ragione per uscire con qualcuno che pensa, cioè, che io sia un grande poeta, la cosa mi interessa pochissimo, capisci? A me il Cepollano mi interessava che non era mai d'accordo cazzo con me, idem con Baino, sono 20 anni che continuiamo a non essere d'accordo su una serie di faccende, poi siamo assolutamente d'accordo su certe altre, eravamo assolutamente d'accordo su certe altre che erano quelle della ricostruzione di un meccanismo di comunicazione, per esempio per la poesia, e andando avanti così. Attenzione, mi dico spesso, quando poi accade che la nostra reciproca tolleranza diventa indulgenza. Con gli amici non bisogna mai essere indulgenti. Quando non scatta il meccanismo dell'indulgenza, scatta anche quello che tu prima definivi un gruppo. E io definisco una famiglia allargata, o comunque una rete, un tessuto di individui che riescono a collaborare attorno a determinati progetti.
Postmoderno è nostro, giù le mani dal postmoderno, no? Cazzo sì, no, dico, Lello Voce, no, ma è interessante quello che hai detto, il postmoderno è nostro, faccio difficoltà ancora adesso a definirlo il postmoderno, però voglio sapere attraverso, no, io adesso voglio definire, voglio definire il postmoderno attraverso l'opera di Lello Voce, no, voglio dire, no, tu, voglio che tu mi dici cos'è il postmoderno attraverso la tua opera.
Il postmoderno non è una cosa che riguarda, non è invento, il postmoderno io l'ho trovato, stava là, sono nato che c'era già la TV. Il moderno non mi riguardava più, che fa anche lì. Detto questo, che fa anche lì, Detto questo, per noi è stato evidente da subito che vivevamo in condizioni nelle quali determinate situazioni erano cambiate, la tradizione non aveva più alcun valore normativo per noi, non avevamo nulla, nessun confine da superare per sentire il brivido di aver fatto l'effrazione, eravamo costretti ad essere romanici, noi avevamo delle rovine, avevano lasciato delle rovine e noi abbiamo tentato di prendere queste rovine come gli architetti romanici, usando un capitello magari come zeppa per tirar su qualcosa, abbiamo provato a ricominciare a comunicare. Abbiamo chiamato questa cosa postmodernismo critico perché, come dicevo prima, poi il mix, il dialogo tra vari elementi può essere di tipo diverso, può esserci o non può esserci attrito, può diventare marmellata il postmoderno, può diventare attrito, può diventare capacità di slogare il senso e le citazioni che utilizzi. Di fatto io trovo un po' triste che ancora oggi io debba leggere nelle introduzioni, peraltro nella migliore antologia che sia stata prodotta, nella quale per analizzare il lavoro mio e dei miei colleghi si utilizzino i giudizi che ne dava Edoardo Sanguinetti, che peraltro è un poeta che stimo e della cui stima mi onoro. Il problema è che il gruppo 93 ha parlato con Sanguinetti e con Fortini, con Cesarani e con Leonetti, facendo chiaro il fatto che secondo noi quello che era accaduto di importante nel moderno era il gruppo 63, e ancora io personalmente continuo a crederlo. Detto questo, il gruppo 93 si è formato nel 1989, l'anno in cui crolla il muro di Berlino. Non so che farci, loro sono rimasti di là, noi eravamo già di qua, è come quando casca un ponte sull'autostrada, sono macchine che stanno di qua e macchine che stanno di là. Poi è evidente, come ho letto in uno dei passaggi più belli di questa antologia, La parola plurale, è evidente che c'è una sincronia, è evidente che io per molti versi sono, se si parva Licet, un contemporaneo di Pagliarani, un contemporaneo di Sanguinetti. È Bloch che ci dice che la storia, no, è fatta a gradini, però poi obiettivamente si va a verificare la capacità del singolo soggetto di mutare linguaggi, ed esistono dei limiti, che sono limiti storici, sono limiti, non paia offensivo, antropologici, nel senso che cambiano le maniere di percezione della realtà. La mia percezione del movimento dei pollici è enormemente più arretrata di quella di mio figlio, che separano le generazioni nettamente. Adesso non credo di far parte dell'ultima generazione di poeti d'avanguardia, io sono convinto di far parte della prima generazione di poeti italiani postmoderni, cioè che hanno iniziato ad operare pienamente in una condizione profondamente mutata della società, che certamente non è più quella moderna, che ne pensino critici che pure stimo moltissimo, per esempio Luperini o Sanguinetti. Io credo con Cesarani che ci sia stata una svolta netta nella percezione, nelle condizioni sociali, politiche e antropologiche della società nella quale viviamo a partire dagli anni 80 in avanti.
La cosa che mi chiedo, e questa me la chiedo spesso, tra l'altro ce la chiediamo spesso, tu prima hai fatto dei nomi, no? E poi ne hai fatti degli altri, allora Cucchi, De Angelis, Viviani, no, chi hai detto? No,
De Angelis, Cucchi e Conte.
Conte, scusa, ok, vabbè, ma insomma Viviani forse non ci andava lontano, e poi invece altri, insomma, no? Balestrini, Pagliarani, Sanguinetti, ma secondo te questo, c'è un muro che taglia, c'è un muro, nel senso, ti spiego, dall'altra parte, cioè di coloro che non hanno sperimentato, ma non voglio dire che non hanno sperimentato, cioè di coloro che non hanno guardato a 360 gradi, diciamo così, hanno guardato altre tradizioni, non hanno voluto aprirsi alla contemporaneità in maniera totale, probabilmente c'è qualcuno che apprezzi dalla... Io, veramente la mia curiosità è, perché voglio capire se c'è la possibilità di creare dei ponti, degli interstizi in cui vedere, oppure se non c'è nessun dialogo possibile.
Io apprezzo molto il lavoro di poeti per esempio come Magrelli, ma apprezzo anche il lavoro sulla parola che fa De Angelis, ma sono cose che, per esempio, mentre nel caso di Magrelli il lavoro sulla corporeità, sul senso di fisicità riesce ad aprire un canale di comunicazione tra noi, nel caso di altri no. Non è poi così necessario stabilire comunque un rapporto con altri, che non è necessario definire nemici, anche se poi obiettivamente loro come tali ci trattano, perché il risultato di tutta questa storia è che c'è l'esclusione totale di una generazione e mezzo di autori italiani. Se ci metti dentro anche Spatola, Vicinelli, Costa e altri personaggi del genere che in altre parti del mondo avrebbero avuto ben altri risultati, e si vede che questi signori si lamentano tanto della nostra intolleranza, però poi gli intolleranti sono loro, perché in realtà le leve del potere ce l'hanno loro. Io rimango stupefatto quando si grida al miracolo stilistico di fronte a neoelegie petrarchesche o a riscritture del sonetto. Che vuoi che ti dica? Uno è padrone di continuare ad andare in giro in balilla, ma le strade attuali non sembrano fatte per andare in giro in balilla. Forse è meglio che uno prenda una vettura fatta meglio. Poi, per carità, quando vedi una balilla dici: oh, guarda che bella, mi ricorda i tempi andati. Ecco, provate a immaginare Conte come una vecchia balilla, De Angelis come una piccola 500 che vai nella periferia di Milano all'inizio degli anni 60, e Cucchi non lo immaginate proprio, tanto.
Senti, l'ultima domanda, perché ti lascio ritornare anche agli amici, perché cosa stai...
Qua mentre si fanno le polemiche poetiche, noi, loro fanno il samba.
No, infatti, dopo ti mando... L'ultima, cosa stai scrivendo?
Niente, perché sto facendo i festival e questo è il problema. Devo scrivere.
Il progetto a cui sta pensando, il prossimo...
Ho scritto tanto di Aroldo, perché era la cosa che mi interessava di più, era un debito che dovevo pagare, è stata un'introduzione difficilissima, perché sono 30 cartelle che sono costate una contestualizzazione storica per una letteratura che conoscevano abbastanza bene, quella brasiliana, ed è stato il lavoro più importante. E il prossimo disco.
Stai pensando al prossimo disco?
Sì, devo fare un disco nuovo, perché ho voglia di sperimentare. Io ho sempre lavorato su tempi molto lunghi, con un andamento di tipo mantrico. Mi piacerebbe riuscire a lavorare su dimensioni molto più brevi, quindi comprimere la sintassi e vedere se da questa operazione di compressione il succo che poi ne esce fuori è potabile come quello che tutto sommato mi pare sia venuto fuori dai lunghi mantra tipo Fast Blood e cose del genere. Ma non è che voglio scrivere questo libro perché poi chissà che... Cioè, se io non scrivo il libro non se ne accorge nessuno. Però se io non scrivo il libro non vedo Michael, non vedo Frank, non posso andare a cagare Berlusconi, non posso lamentarmi del fatto che quest'Italia è diventata una specie di pattumiera dell'imbecillità universale. Magari non capita che non viene più nemmeno Paolo Fresu, quindi nemmeno con lui posso più fare nulla, io divento tristissimo. E quando mi intristisco faccio pessimi festival, per cui fino all'anno prossimo non ne faccio più e faccio il disco.
Vabbè, ringraziamo Lello Voce per la bella chiacchierata, anche nonostante la stanchezza abnorme.
Se potete, quando fate il montaggio, raddrizzatemi.
Sì. Mettiamo al posto tuo Cucchi e lo facciamo andare con la tua voce.
Mi sembra un'idea bellissima questa qui, anche perché lui sicuramente a quest'ora è più riposato di me.
Sì.
Arrivederci e grazie.